Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Buonasera, sono le 21:03. Molto alto il bilancio delle vittime, oggi 551, consegnate 1 milione di dosi di Pfizer, priorità ai vulnerabili. L'Europa rivede il meccanismo sull'export, Johnson non crede al blocco dei vaccini. Franco promette la ripresa già nel secondo trimestre, l'Istat, effetti drammatici del Covid al sud. Cassa record per Banski, il ricavato andrà per il Servizio Sanitario Nazionale. Buonasera allora e bentornati ad Effetto Notte. Sostituisco per questa sera Roberta Giordano, quindi un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. 1 milione di dosi del vaccino Pfizer consegnate oggi in tutta Italia. Oggi sono tornati a salire i morti, intanto vertice nel pomeriggio a Palazzo Chigi.
Continua la corsa del virus in Italia con un tasso di positività che però cala al 5,6%, 2,5 punti percentuali in meno rispetto al giorno precedente. Sono oltre 18.000 nuovi casi di coronavirus a fronte di 335.000 tamponi. Crescono però i morti, 551, dato che non si registrava dal 26 gennaio quando furono 541. Il governo intanto annuncia che Pfizer ha consegnato tutto il milione di dosi previste nella giornata. A fine mese saranno 14 milioni in tutto le dosi di vaccini arrivate in Italia, 1,6 milioni in meno del previsto a causa di AstraZeneca. E si lavora per rafforzare il coordinamento tra le regioni in modo che tutte vadano nella stessa direzione, soprattutto che si annulli il gap tra quelle virtuose e quelle meno. L'obiettivo del governo è quello di creare un meccanismo di valutazione settimanale del raggiungimento dei target previsti in merito alla quantità di somministrazioni rispetto alle dosi ricevute e con una sorta di automatismo in base al quale, se l'obiettivo non dovesse essere centrato, entrerebbe in campo lo Stato attraverso la protezione civile. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Intanto l'autopsia esclude legami con AstraZeneca per uno dei casi indicati come sospetto. Si tratta della morte di un docente di 61 anni nel bolognese. A Belluno prima sentenza che impone agli operatori sanitari il vaccino.
Sospendere dal lavoro senza stipendio operatori sanitari che rifiutano la vaccinazione anti-Covid è legittimo. Questo almeno secondo la sentenza del giudice di Belluno Anna Travia, ma la materia resta molto controversa. 2 infermieri e 8 operatori sociosanitari, dipendenti di 2 case di riposo nel bellunese, hanno rifiutato il vaccino Pfizer a febbraio. Le RSA li hanno sospesi senza stipendio. Il ricorso puntava sull'articolo 32 della Costituzione, i trattamenti sanitari possono essere obbligatori solo per legge, ma il Tribunale di Belluno ha respinto il ricorso puntando sull'altro filone interpretativo, e cioè l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza ai dipendenti e alle parti terze, e cioè gli ospiti delle case di riposo. Secondo il presidente della Società Italiana Medici delle RSA, Giovanni Belloni, quasi mai le RSA sospendono dal servizio chi non si vaccina.
Indubbiamente ci vuole una legge che obblighi a vaccinarsi a tutti i componenti della sanità e sociosanitari che danno assistenza in RSA, in ospedale, a domicilio.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dopo Pasqua il governo spera di ripartire anche sul fronte economico.
Dopo Pasqua la situazione Covid migliorerà, ci dovrebbe essere un allentamento delle restrizioni e entro fine anno ci sarà anche uno stop graduale alle misure di sostegno all'economia. A delineare le tappe è il ministro Daniele Franco, che prevede una ripresa nel secondo trimestre. Una ripartenza che, secondo le stime del ministro dell'economia, sarà più brillante nella seconda metà dell'anno. Dopo il decreto sostegni, dice Franco, nelle prossime settimane ci saranno nuove misure in vista di un graduale riassorbimento degli aiuti entro fine anno e un ritorno così alla normalità pre-Covid. Tanto più che in arrivo ci sono le risorse del Recovery Fund, che vanno usate al meglio, dice il presidente del Consiglio Mario Draghi, e devono servire anche a ridurre il divario tra nord e sud del paese.
Divenire capaci di spendere questi fondi e di farlo bene è obiettivo primario di questo governo. Vogliamo fermare l'allargamento del divario e dirigere questi fondi in particolare verso le donne e i giovani.
E per ridurre i divari, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sta mettendo a punto una task force per l'occupazione femminile. Teresa Trillò, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma.
Uno degli effetti drammatici della pandemia è proprio sul fronte dell'occupazione. L'allarme è lanciato dall'Istat. Allora sentiamo il presidente Blangiardo.
Cioè, uno degli effetti drammatici di questi mesi, dei mesi passati, è stato proprio quello di vedere una diminuzione dell'occupazione, che naturalmente è stata particolarmente evidente anche nel mezzogiorno, e una minor partecipazione al mercato del lavoro. Cioè la gente scoraggiata, date le condizioni di contesto, non si è offerta sul mercato del lavoro. Rispetto all'occupazione, al tasso di occupazione, il divario del mezzogiorno dalla media nazionale è di circa 15 punti percentuali ed è ancora di altri 15 punti percentuali il divario rispetto alla partecipazione al mercato del lavoro. Spesso una partecipazione femminile.
Dovrebbe arrivare la prossima settimana il nuovo decreto legge con le misure anticontagio da Covid dopo il 6 aprile. Tra i temi principali ci sono gli spostamenti, ma soprattutto la scuola, per la quale diversi ministri invocano la riapertura in presenza anche in zona rossa fino alla prima media. E intanto c'è chi pensa a soluzioni alternative.
Un'ora e mezza per assistere i figli nella didattica a distanza, un'ora e mezza di disconnessione nella fascia mattutina durante la giornata lavorativa in smart working. È il frutto dell'accordo definito tra Autostrade per l'Italia e le sigle sindacali di categoria. Ogni dipendente in smart working con figli potrà organizzare settimanalmente la propria attività professionale, concordando con l'azienda gli orari in cui effettuare la disconnessione. In casi particolari anche al di fuori della fascia mattutina. In questa fase sperimentale le ore non dovranno essere recuperate, resteranno dunque a carico dell'azienda. L'iniziativa fa parte delle nuove policy inserite nel piano industriale della società che, precisa una nota, prevede una forte attenzione alla valorizzazione degli 8.000 dipendenti attraverso forme innovative di welfare aziendale. Una declinazione del diritto alla disconnessione viene sottolineato nel segno della gestione flessibile del lavoro. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La revisione del meccanismo dell'Unione Europea per l'autorizzazione all'export dei vaccini introdurrà i principi di proporzionalità e reciprocità. Tra gli altri punti che dovranno essere presi in considerazione per il via libera alle esportazioni sarà anche l'avanzamento delle immunizzazioni nel paese di destinazione e se la casa farmaceutica stia rispettando i contratti con l'Unione. Ma il premier britannico Boris Johnson spegne i toni della polemica. Stiamo tutti combattendo la stessa battaglia, serve la collaborazione internazionale, la sicurezza o è globale o non lo è. Londra però intanto si blinda.
Nel giorno della risalita a 112 delle vittime giornaliere per coronavirus, dopo il minimo di 17 ieri, la Gran Bretagna ha ricordato gli oltre 126.000 decessi da inizio pandemia con un minuto di silenzio in tutto il paese.
We will come together as a country to build a fitting and a permanent memorial.
Il Premier Johnson ha annunciato che sarà eretto un memoriale per le vittime del Covid-19 con circa 30 milioni di vaccinati con almeno una dose e ricoverati e casi giornalieri a quota 5.000. Il trend pandemico appare ormai in discesa oltre manica. Anche per questo Londra sta per approvare una legge che punirà con una multa da 5.000 sterline coloro i quali viaggeranno all'estero per motivi che non siano di necessità o lavoro. Vacanze congelate per ora dunque. Intanto la Commissione europea prova a dare una svolta alla fin qui claudicante campagna vaccinale nel continente, annunciando per domani una revisione del meccanismo di autorizzazione e trasparenza sull'export. Fonti comunitarie precisano che questa revisione introdurrà i principi di reciprocità e proporzionalità tra gli elementi da valutare per l'ok comunitario all'esportazione dei vaccini. Le possibili restrizioni saranno dirette a tutte le aziende e a tutti i paesi, non solo ad AstraZeneca. Fin qui il problema numero uno negli approvvigionamenti europei. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La Germania, di fronte a un aumento esponenziale dei contagi e una nuova variante molto più letale di Covid, sarà il lockdown rafforzato a Pasqua ad annunciarlo la cancelliera Angela Merkel. La maggior parte dei negozi saranno chiusi e le funzioni religiose annullate. E adesso in Italia la politica, primo confronto fra il segretario del PD Enrico Letta e i parlamentari Dem. Il segretario chiede che i prossimi capigruppo siano donne, si dice ottimista, malgrado i contrasti continuino. Per Andrea Marcucci il PD non sarà mai il partito del capo, tra noi c'è il confronto.
A Palazzo Madama non c'è ancora intesa all'interno del Partito Democratico sull'elezione di una donna come capogruppo, chiesta da Enrico Letta. L'assemblea dei senatori con il neo segretario Dem si è conclusa con un nulla di fatto. La decisione definitiva slitta a giovedì. A pesare sono state le resistenze dell'attuale capogruppo Andrea Marcucci, sostenuto dagli ex renziani di base riformista, la corrente di minoranza negli organi del partito che ha però la maggioranza nei gruppi parlamentari del PD. A Montecitorio in mattinata Letta ha invece incassato il via libera da parte dei deputati Dem e del capogruppo Graziano Del Rio, che si è detto pronto a farsi da parte. L'elezione della deputata che prenderà il suo posto si terrà nei prossimi giorni dopo un confronto all'interno del gruppo parlamentare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Torniamo all'estero con le altre notizie oltre al Covid. In Israele, primi exit poll diffusi da Canale 13, il blocco del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha avuto 54 seggi, mentre quello anti-Netanyahu 59. Bennett avrebbe ottenuto 7 seggi. Questi primi exit poll. Joe Biden sta considerando una serie di ordini esecutivi contro la violenza delle armi, in aggiunta alle proposte di legge già esistenti al Congresso. Questo nel giorno in cui è stato arrestato Ahmad Alissa, il 21enne autore della strage nel supermercato in Colorado.
La seconda strage in una settimana, la settima sparatoria con più vittime da inizio anno negli Stati Uniti. Un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato di Boulder in Colorado, King Supers, uccidendo 10 persone, tra cui un poliziotto accorso sul luogo. Avevano tra i 20 e i 65 anni. Lo sparatore, identificato come Ahmad Ali Aliwi Alissa, è stato ferito a una gamba e trasportato in ospedale. Nessun movente è stato per il momento indicato dalle autorità. Si sa soltanto che l'autore della strage ha 21 anni ed era armato di fucile. 21 anni è anche il responsabile del recente massacro nei pressi di Atlanta, in Georgia, che ha mietuto 8 vittime in saloni di bellezza, sollevando particolari paure di nuove violenze antiasiatiche. Il Colorado, negli ultimi decenni, è stato teatro di alcuni dei più tragici massacri perpetrati grazie alla facile diffusione di armi da fuoco nel paese. Al liceo di Columbine nel 1999 morirono 13 persone, in un cinema di Aurora nel 2012 ne morirono altre 12. Aurora e Columbine distano poche decine di chilometri da Boulder. Marco Balsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
E per la prima volta negli Stati Uniti passa un piano per risarcire gli afroamericani degli atti di razzismo e discriminazione subiti in passato. Accade a Evanston, un sobborgo di Chicago, Illinois, dove l'amministrazione comunale dà il via libera al programma di reparation per le politiche discriminatorie sugli alloggi. Per risarcirli si ricorderà a un fondo di 10 milioni di dollari. La prima tranche di 400 mila dollari aiuterà la comunità ad acquistare case o pagare mutui. Record assoluto per un'opera di Banksy messa a disposizione dal misterioso artista di strada di Bristol per raccogliere denaro da donare al servizio sanitario pubblico britannico.
Game Changer di Banksy è stata battuta a Londra nell'asta di Christie's per 16,75 milioni di sterline, circa 19,45 milioni di euro. L'opera, apparsa all'ospedale universitario di Southampton il 6 maggio scorso durante il primo lockdown, è un regalo di Banksy. Mostra un bimbo che disdegna Batman e Spider-Man gettati in un bidone per giocare con un'infermiera mascherata in uniforme della Croce Rossa che vola in soccorso dei malati. L'opera, venduta dal Southampton Hospitals Charity, segna un nuovo record per lo street artist, in questo caso a beneficio di progetti per il personale sanitario e dei pazienti dell'ospedale, e per la più ampia comunità di operatori sanitari sia del servizio sanitario pubblico inglese che delle charity. Game Changer, stimata tra i 2,5 e i 3,5 milioni di sterline, è stata battuta per oltre il quadruplo del prezzo, superando di gran lunga il precedente record di Banksy. Una riproduzione dell'opera rimarrà visibile nell'ospedale. L'acquirente dell'opera resta anonimo. Marilena Pirrelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E allora noi ci fermiamo per qualche minuto, diamo la linea al traffico.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E noi ci ritroviamo qui a Effetto Notte con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera Alberto.
Buonasera a tutti.
per parlare di quello che sta succedendo dal punto di vista dell'economia, no? Perché il nostro ministro dell'economia Daniele Franco oggi ha detto che la ripresa ci sarà già nel secondo trimestre. Ecco, tu sei ottimista come Franco? Ci sono delle possibilità, Alberto?
Ma guarda, tutto è molto collegato all'esito del piano vaccinale, perché è chiaro che il piano vaccinale consentirà di sgombrare il campo dal rischio contagi, da questa atmosfera plumbea che deprime anche molto la fiducia, e non appena potremo allentare la stretta e arrivare a comportamenti un po' più normali, anche l'economia farà sicuramente un grande rimbalzo, soprattutto quei settori che sono stati mortificati molto di più dalla pandemia, penso al turismo, penso alla ristorazione, penso alle aggregazioni sociali in generale, alla cultura. Sicuramente però è chiaro che fare un pronostico di un miglioramento nella seconda parte dell'anno è assolutamente condivisibile. Oggi il ministro Franco ha detto che effettivamente già ci sarà un qualcosa nel secondo trimestre, anche se non accentuato, ma sostanzialmente un'idea di rimbalzo e di uscita dal tunnel a partire dal terzo trimestre in poi. Si tratterà di capire quanto la molla dell'economia si è caricata e quanto ha voglia di scattare non appena il contesto lo consentirà.
Ecco, poi c'è stato un Draghi che ha detto l'obiettivo è spendere bene i fondi europei con attenzione donne e giovani e contro il divario tra nord e sud. Ecco Alberto, però sappiamo benissimo che queste cose si dicono sempre, no? Cioè in ogni governo. E che cosa ti fa ben sperare? Vabbè, a parte il fatto che Draghi ha il suo passato di presidente della BCE, no, whatever it takes, ha salvato l'euro, però che siano parole che alla fine non cadano nel vuoto, ma si trasformino in veri e propri progetti per rilanciare il paese. Perché il problema italiano è che poi arrivano i soldi, no? E mille rivoli in un secondo sono finiti.
Sì, la cosa tremenda tra i tanti numeri che oggi il Presidente del Consiglio ha fornito durante questo convegno di ascolto che ha messo in campo la ministra Carfagna per mettere insieme un po' di idee per il rilancio del Mezzogiorno, ce n'è una tremenda che sostanzialmente il Sud ha speso il 6,7% dei fondi europei che aveva a disposizione. Questo è un dato terrificante. L'unico modo in cui possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno è che nel recovery plan, quindi nei fondi europei che tutti stiamo attendendo con ansia messianica, ci saranno più 96 miliardi tutti destinati al Sud. Ora il problema è trasformare quei 96 miliardi destinati per il rilancio del Mezzogiorno in qualcosa di effettivamente concreto, non l'idea delle cattedrali nel deserto, ma per esempio un'idea positiva che già esiste in alcuni distretti industriali che ci sono nel Mezzogiorno, virtuosi di trasferimento tecnologico da alcuni poli dei poli universitari che riescono a creare degli spin-off e possono contribuire molto bene anche a qualcosa che ha a che fare con la ricerca scientifica, il cambio di paradigma tecnologico dell'industria. Però è chiaro che ci vogliono investimenti veri, ci vuole un insediamento di opportunità di impresa che è l'unica vera possibilità che si ha per creare occupazione, altrimenti l'occupazione rimane solo quella pubblica, sostanzialmente affidata alla sanità pubblica e a qualche altro posto che sia gestito dalla pubblica amministrazione. È troppo poco, è umiliante per il Mezzogiorno, francamente.
Senti, questo nei giorni scorsi abbiamo già visto, no, dei primi passi di questo governo, quindi possiamo cominciare a fare piccolissimi, no, ragionamenti, per esempio la spinta che Brunetta ha fatto nella pubblica amministrazione, oppure anche l'altra cosa che mi viene in mente, indubbiamente a parte Brunetta, è stata anche la prima conferenza stampa, no, del Presidente del Consiglio dal punto di vista politico, poi ti chiederò un parere. Però insomma sono state fatte delle scelte, ecco, in questo decreto sostegni, no, 32 miliardi eccetera eccetera, tu hai visto una svolta rispetto a come vengono spesi i fondi?
Ma c'è un tentativo di razionalizzare ulteriormente, di velocizzare la spesa sfruttando al massimo la buona performance che ha fatto l'Agenzia delle Entrate quando già ha erogato sussidi nella prima fase. E questo qui mi sembra ci sia un intendimento di velocizzare le cose, tant'è vero che stanno uscendo adesso già i moduli per accedere al fondo perduto, c'è una procedura semplificata, si dovrebbe riuscire a rendere l'erogazione del sussidio veloce. Forse c'è un po' di disillusione rispetto al fatto che si pensava, soprattutto chi deve prenderlo quel sussidio, pensava che Draghi avrebbe sostanzialmente aumentato lo stanziamento, ma è anche vero che, come ha spiegato lui stesso in conferenza stampa, il governo agisce all'interno di uno stanziamento che aveva chiesto il governo Conte 2 e all'interno di linee guida che sostanzialmente erano state predefinite dal governo precedente, non è che potesse fare una grande rivoluzione. La rivoluzione, per così dire, anche rispetto al passato e al modo che ha di pensare il Presidente del Consiglio, è questa del mini condono, sostanzialmente, che ha candidamente ammesso chiamarsi così. Quindi
non più pace fiscale, dai, non più pace,
esatto,
fiscale,
non ci
Alberto.
Non più questi calembour linguistici, rottamazioni, saldo e stralcio, cose incomprensibili. Giustamente lui ha detto: sentite, è un condono di cartelle dal 2000 al 2011, riguarda cose che altrimenti l'amministrazione non potrebbe esigere, quindi è un primo tentativo di razionalizzare il magazzino, come chiede sempre il direttore dell'Agenzia delle Entrate, nella speranza di spostare personale dalla gestione del magazzino improduttivo alla gestione effettiva della caccia agli evasori veri.
Però la cosa fondamentale, lui ha anche detto, no? La burocrazia, la burocrazia, la burocrazia. Ora, come si fa? Perché il problema è sempre quello, la burocrazia poi alla fine è uno scaricabarile, no? Perché lui ha detto, se è successa questa cosa, lo Stato non ha funzionato. In così poco tempo, perché si è capito da questo primo Consiglio dei Ministri, che già si sono viste le varie anime, no? Tra il PD e la Lega, appunto per questa rottamazione, no? Delle cartelle, 3 ore di ritardo, cioè non era come era la BCE né come era in Banca Italia. Ecco, questo secondo me, lui il primo CDM ha capito, Draghi, che governare è un po' diverso, no? Devi sentire tutte le forze politiche, e in questo governo sono così variegate. E riuscirà in un arco temporale anche così piccolo, perché secondo me non si potrà andare oltre l'anno, no? Poi c'è l'elezione del capo dello Stato, eccetera, a fare addirittura una sburocratizzazione che fa sì che queste cartelle poi non vengano più rottamate?
Ma sai, non è tanto, forse la possiamo anche chiamare così, però il problema qui è aumentare l'efficienza dei controlli telematici, digitali, degli incroci dei dati che deve fare l'Agenzia delle Entrate, e rendere esigibili immediatamente le cartelle prima che l'impresa eventualmente coinvolta fallisca e si renda reperibile, o cambi denominazione o fuga prima che il privato deceda, come accade appunto per la gran parte delle cartelle di cui stiamo parlando e che saranno oggetto di questo condono. Io non sono un esperto di queste cose, però insomma ci sono più di un progetto di razionalizzazione delle risorse interne all'Agenzia delle Entrate che Ruffini ha più volte sollecitato ai diversi governi che si sono succeduti e che ancora nessuno gli aveva concesso. Ora Draghi sembra voler seguire quella strada, d'altro canto mi sembra l'unica percorribile, perché i condoni hanno sempre senso storicamente nella storia fiscale del nostro paese quando siamo in presenza di riforme fiscali di ampio respiro. Questa qui sarebbe una mini riforma della riscossione, che comunque diventa una riforma di sistema. Abbinata a questa, naturalmente c'hai, diciamo, un azzeramento delle partite pregresse, che ancora non è tale, perché se andiamo a vedere il totale delle partite pregresse è 940 miliardi, di cui 400 totalmente inesigibili. Questa di cui stiamo parlando è qualcosa di molto minore, 16-17 miliardi, se non mi ricordo male, è una piccola cosa rispetto al totale su cui si potrebbe agire, ma sono sicuro che il Parlamento ci metterà lo zampino, e la battaglia che abbiamo solo sentito echeggiare prima del Consiglio dei Ministri si riprodurrà in modo esplicito e palese nella discussione della conversione del decreto in Parlamento.
E infatti è questo poi il problema, no? Di tutti quanti i decreti, ma anche dei disegni di legge, ma anche dei decreti, che questo è ancora peggio, che poi arrivano in Parlamento e sappiamo tutti che vanno in commissione, e soprattutto se c'è qualcosa, no, di fisco eccetera, ci sta un assalto tra le varie parti, tra i vari partiti politici, per modificare le cose. E orizzonte temporale, te l'ho fatta sempre questa domanda e te la continuo a fare, secondo te del governo qual è? Poi
guarda, qui l'orizzonte è fine legislatura, salvo, come chiamarli, incidenti di percorso. Se Draghi dovesse diventare Presidente della Repubblica, allora bisognerebbe trovare il modo di creare una staffetta al governo, chiaramente con un, diciamo, con una modalità istituzionale anche un po' inedita, perché così non è ancora mai successo. Quindi io penso che l'orizzonte sia quello, e bisogna D'altro canto bisogna anche immaginare, rispetto a quello che dicevamo prima, che c'è comunque un premier e un presidente del Consiglio che ha molta forza intrinseca, quindi è anche in grado, nel momento in cui le due ali estreme della sua maggioranza dovessero proprio collidere e risultare assolutamente non componibili, è in grado di dire: ragazzi, la ricreazione è finita, allora la decido io, e nessuno si prenderà la responsabilità di mandare a casa questo tipo di esperimento governativo, non ci sono le condizioni.
Grazie allora ad Alberto Rioli, grazie anche per averci spiegato quello che sta succedendo e l'ottimismo del Ministro dell'Economia Daniele Franco, che ci sarà una ripresa già nel secondo trimestre. Ricordiamo Alberto Rioli, vice direttore del nostro giornale Il Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo un attimo e poi parleremo di Covid e vaccini.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E adesso in questa parte vogliamo affrontare il tema di questo periodo, che è proprio il tema dei vaccini, no? Abbiamo visto che finalmente sono arrivate 1 milione di dosi del vaccino Pfizer. Ne parliamo con Andrea Carli del Sole 24 Ore e con Mauro Magatti, sociologo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Allora Andrea Carli del Sole 24 Ore, oggi insomma finalmente arrivano queste dosi di vaccino Pfizer. Sì, il problema è che però c'è anche una presa di posizione dell'Europa che vuole rivedere il meccanismo dell'export. Insomma, la campagna va a rilento, forse noi vorremmo che andasse sicuramente più velocemente, però c'è sempre qualcosa che si ferma a un certo punto.
Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, il tema è estremamente complesso, anche perché sono diciamo diversi gli aspetti che si intrecciano. Oggi, come dicevi tu stessa, appunto è arrivata questo milione di vaccini Pfizer che chiaramente vanno a risolvere, comunque attenuare una questione, che è quella ad esempio della copertura delle persone più vulnerabili, che ad oggi a causa anche un slittamento dei termini di copertura degli euro 80 di fatto sono rimasti abbastanza scoperti. Quindi adesso con queste dosi questa priorità viene in qualche modo coperta. Poi chiaramente si guarda quello che accadrà giovedì e venerdì al Consiglio europeo, perché lì verrà messa in atto una strategia per evitare che si creino le situazioni che si sono create negli ultimi giorni, negli ultimi mesi, con le aziende farmaceutiche che in maniera unilaterale hanno ridotto le consegne di vaccini previste, e quindi si cercherà di creare una posizione comune a livello europeo che possa in qualche modo evitare queste situazioni che rallentano fortemente la campagna di vaccinazione, soprattutto in virtù degli obiettivi che ci siamo posti, che il governo italiano si è posto, che sono obiettivi abbastanza importanti, no? Anche l'idea di raggiungere da qui le 500.000 vaccinazioni al giorno, la copertura dell'80% della popolazione entro settembre, insomma sono tutte tappe importanti che però per essere raggiunte presuppongono che non ci siano più non si verificano più quelle problematiche che invece si sono verificate in quest'ultimo periodo.
Certo, ma Mauro Magatti, sociologo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, qual è la sensazione? La sensazione mi sembra che dopo un anno di lockdown, no, di aperture e chiusure, la gente non ne può veramente più. Allora, a livello di società si è sempre parlato, no, di depressioni, di cose eccetera. Qual è la sua impressione invece? Questa campagna vaccinale alla fine sta portando un pochino di speranza all'interno del paese?
Beh, dentro l'opinione pubblica ci sono, come è normale che sia, sentimenti contrastanti. Da una parte c'è sicuramente una forte aspettativa che il vaccino sia la soluzione, ci sono dall'altra parte sentimenti di depressione, di rabbia, anche perché non è che tutti sono colpiti allo stesso modo dalle conseguenze del virus, sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista delle relazioni. Per cui noi dobbiamo immaginarci non tanto una società omogenea in questo momento, ma invece una società disomogenea e polarizzata, per cui ci sono componenti significative che soffrono in maniera pesante la situazione, e ci sono anche sacche, pensiamo agli adolescenti piuttosto che ad alcuni settori che hanno visto falcidiato il proprio reddito, che sono in grave difficoltà, mentre altre componenti sono in una situazione di semitranquillità. E quindi è la divisione all'interno dell'opinione pubblica ciò che conta.
E lei vede che questa divisione in questi ultimi mesi si è sempre più acuita, oppure invece l'arrivo dei vaccini sta pian piano migliorando la situazione?
Sicuramente il vaccino viene considerato da tutti o dalla stragrande maggioranza delle persone il punto di svolta. I ritardi accumulati soprattutto a causa delle politiche forse anche un po' frettolose che sono state giocate in Europa non fanno bene. Il timore di molti è che anche nella vicenda dei vaccini poi le cose si trascinino e rischiamo di perdere l'occasione, no? Il timore è quello di arrivare a settembre, in particolare tornare in autunno, ricominciare tutto da capo. Ovviamente non pensiamo che sarà così, però è comprensibile che nell'opinione pubblica questo pessimismo può serpeggi.
Andrea Carli, abbiamo sentito Mauro Magatti, ma poi ne riparleremo anche con lui. C'è anche un po' di scandali, ci sono anche un po' di piccoli scandali come il caso di Andrea Scanzi, no? Dei furbetti del vaccino. Ecco, l'arrivo per esempio di questi vaccini Pfizer che saranno distribuiti agli ultraottantenni sarà poi fatto con razionalità. Per esempio il Lazio sta procedendo abbastanza bene, no? I centri vaccinali sono divisi per categoria di vaccino, no? Mentre in Lombardia è successo di tutto e di più. Poi abbiamo visto in Toscana il caso che ha fatto appunto clamore, quello di Scanzi, e un pochino la sensazione è che molto spesso si creino dei buchi in cui poi i furbetti vanno avanti, anche le categorie, cioè per esempio ci sono i professori universitari che magari non mettono piede in università da un anno, no? Però che sono prioritari e magari commessi, poverini che stanno di fronte a molte persone ogni giorno, non lo sono. C'è stata un po' di confusione in questo caso?
Ce n'è stata molta, come del resto i fatti di cronaca, appunto, tutti i fatti di cronaca hanno dimostrato ampiamente. Il problema è quello, il problema è che è un sistema nel quale ogni regione agisce in maniera autonoma e ogni tanto anche disattendendo con quelle che sono, diciamo, le linee strategiche definite e delineate a livello centrale. E questo che cosa determina? Determina delle inefficienze, determina dei ritardi nell'immunizzazione della popolazione e determina anche dal punto di vista, ecco, della comunicazione una confusione nella popolazione che non riesce più a capire quali siano, diciamo, le procedure da seguire. Un esempio secondo me abbastanza emblematico di questa situazione è il caso, ad esempio, del sistema di prenotazione, no? Al di là di, insomma, di quello che è successo in Lombardia, il governo fondamentalmente a un certo punto ha messo a disposizione questa piattaforma di Poste Italiane che però allo stato attuale non trova tutti favorevoli, insomma, ad esempio la Lazio, l'Emilia Romagna, il Veneto, che non sono disposti ad adottare questa soluzione per le prenotazioni. E quindi, insomma, anche qui si va a creare un'ulteriore differenziazione. Posto che, come dicevi te stessa, Lazio è sicuramente una regione che ha dimostrato di essere molto efficiente nella campagna di vaccinazione, a differenza della Lombardia, che invece ha registrato qualche non poche difficoltà.
Ecco, Mauro Magatti, sociologo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, a lei le voglio fare una domanda su AstraZeneca, poi anche ad Andrea la farò ovviamente, no? E il problema di AstraZeneca ci è sembrato un problema di molto di comunicazione, perché prima c'è stata una sperimentazione, poi anche la comunicazione del governo andava fatto sotto i 65 anni, cioè sotto i 65, sopra i 55, c'era tutto. Attualmente, per esempio, gli Stati Uniti ieri hanno detto AstraZeneca è sicuro, poi oggi Fauci ha detto sì, è sicuro, però ci hanno dato dei dati obsoleti. Cosa sta succedendo e che cosa causa poi questa confusione, soprattutto poi per questo vaccino all'interno della popolazione?
Noi siamo in pandemia da un anno. Tutti sappiamo che i vaccini normalmente vengono messi a punto nel giro di diversi anni, quindi è stata una grande corsa. AstraZeneca, a differenza di altri vaccini, usa una tecnologia più tradizionale. C'è stata difficoltà e c'è ancora difficoltà a avere un quadro preciso del vaccino e soprattutto le eventuali conseguenze. Quindi diciamo si sono mescolate la fretta che abbiamo dovuto mettere per arrivare al vaccino, la comunicazione ufficiale che si sono susseguite uno dopo l'altro, creando sicuramente confusione, l'aspettativa delle persone che il vaccino sia una specie di magia che risolverà tutti i problemi a rischio zero. No, non è così. Il vaccino, sappiamo, i vaccini in generale sono strumenti molto potenti che hanno risolto nella storia e ci aiuteranno in questo momento ad affrontare il virus. Ovviamente sono strumenti delicati e sono strumenti sempre imperfetti. E quindi questo, secondo me, è il problema, sta sempre in questo incontro tra una opinione pubblica che è sempre alla ricerca dell'elemento magico che la tira fuori dai guai e le istituzioni che cercano di corrispondere a questa aspettativa commettendo degli errori. AstraZeneca abbiamo capito che è sicuro, è un farmaco che produce alcune reazioni e questo è come la stragrande maggioranza dei vaccini. Se non fosse così, negli anni non sarebbero nati nemmeno i Novax, che estremizzano un problema e lo rendono esplosivo, no? E con AstraZeneca è successo questo. Naturalmente la cosa grave è che la comunicazione poi ha fatto rimbalzare senza nessun controllo alcuni episodi di cui non sapevamo nulla, dando la sensazione che AstraZeneca addirittura uccidesse le persone, no? E qui c'è da farsi un esame di coscienza anche come mezzi di comunicazione, perché l'effetto eco produce poi anche dei danni, come abbiamo visto.
Ed è così. Adesso volevo dire ad Andrea Carli che è proprio uscita un'agenzia del ministro del lavoro Andrea Orlando che a porta dice: nel corso di questi mesi si sono vaccinati persone che non vedono il prossimo da mesi e la cassiera del supermercato o l'autista del bus aspetteranno la cronologia. Bisogna raddrizzare questa stortura anche per creditudine a questi lavoratori in prima linea anche durante il lockdown. Insomma, quello che dicevamo un po', Andrea.
Sì, questo è un problema che è emerso in più di un'occasione, che diciamo, una campagna di vaccinazione che si è focalizzata sul target della popolazione che non avevano, diciamo, un'esposizione o comunque un rischio elevato di contagio, e questa scelta ha determinato fondamentalmente che invece alcune categorie che invece il rischio di contagiarsi per i quali era, diciamo, abbastanza evidente, abbastanza considerevole, e sono passate, diciamo così, in coda. E questo chiaramente è uno dei grandi problemi che hanno caratterizzato, insomma, la campagna vaccinale fino ad oggi. Adesso, insomma, la linea è comunque quella di mettere mano all'organizzazione, alla pianificazione della procedura, evitando appunto che queste situazioni si verifichino ulteriormente. Insomma, quindi non sarà facile, perché chiaramente in un sistema come si diceva prima, in cui fondamentalmente ogni regione si muove sulla base delle proprie strategie, delle proprie decisioni, e garantire anche un controllo, un sistema trasparente che consenta appunto di di evitare queste situazioni, insomma, non sarà facile, però il fatto che comunque siano emersi questi casi aiuta anche innanzitutto a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema, ma anche e soprattutto le istituzioni e chi, diciamo, sta sul campo e ha anche, diciamo, la responsabilità di controllare che certe situazioni non si verifichino, a aumentare il proprio livello di attenzione.
Adesso diamo la linea al traffico e ci ritroviamo subito dopo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E allora ci ritroviamo col professor Mauro Magatti, sociologo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. L'ultima domanda per lei, prima di lasciarci. Come sociologo, cosa ci consiglia per non entrare in depressione dopo questi lunghi mesi di lockdown?
Ma intanto lasciatemi dire che come professore universitario anch'io sono d'accordo sul fatto che la mia categoria non aveva nessun diritto di essere vaccinata prima degli altri.
Grazie, grazie professore, è stato molto veramente giusto quello che sta dicendo, grazie infinite anche di questa precisazione.
Bene che l'ha deciso, ma è stata una strana decisione. Ma la depressione si combatte, credo, fondamentalmente immaginando e facendo dei progetti per il futuro. Noi usciremo da questa pandemia in maniera decente solo se non ci immaginiamo di tornare esattamente a fare quello che facevamo prima, ma tutti nel nostro piccolo contribuiamo un po' a cambiare il nostro modo di vita, il nostro modo di consumare, il nostro modo di produrre. Altrimenti, diciamo, se ci aspettiamo di tornare esattamente un anno fa, nulla andrà per il verso giusto. E allora il modo di combattere la depressione, a mio modo di vedere, è quello di progettare il dopo, e metterci un po' di fantasia e di creatività per fare le cose in maniera un po' diversa.
Grazie allora professore, perché ci ha dato almeno un suggerimento di come affrontare questi lunghi mesi. Andrea Carli, ti chiedo di restare con noi perché abbiamo in linea Claudia Brunori, responsabile divisione Enea per l'uso efficiente delle risorse e la chiusura dei cicli, perché una delle notizie di oggi è che l'Italia è la prima nell'Unione Europea per l'economia circolare. Allora dottoressa Brunori, le vorrei chiedere che cosa vuol dire questo. Questo, vabbè, è una bella notizia per il nostro paese, ma ci può spiegare un po' meglio? Cioè, l'Italia è prima nel riciclo, giusto?
Buonasera innanzitutto. Sì, l'Italia è stata, diciamo, valutata in questo rapporto sullo stato dell'economia circolare in Italia, che è stato pubblicato oggi. È un rapporto preparato, elaborato dal Circular Economy Network in collaborazione con Enea. E sono stati valutati set di indicatori che poi sono stati definiti a livello di Commissione europea. Quindi la valutazione delle prestazioni sull'economia circolare sono sicuramente basate sui dati relativi al settore dei rifiuti, ma non solo su quelli, quindi anche su dati relativi alla produzione, al consumo ed anche alla capacità di valorizzare le materie prime e seconde, di innovare e di creare, di investire, il valore degli investimenti e la capacità di creare occupazione nel settore dell'economia circolare. Allora, l'Italia rispetto nel confronto con le altre quattro grandi economie in Europa si posiziona, diciamo, sommando le prestazioni di tutti questi indicatori in questi quattro settori identificati, risulta prima, e questo rapporto, che è il terzo in ordine temporale che abbiamo fatto, quindi non possiamo fare un trend temporale perché è poco, però insomma si vede che è abbastanza stabile al primo posto. Tuttavia c'è da evidenziare che sta perdendo terreno rispetto ai paesi sotto di essa, quindi per esempio la Francia sta recuperando qualche punto. Questo ci deve fare un po' riflettere, e andando ad analizzare un po' diversi indicatori si evidenzia anche che mancando degli investimenti, mancando delle strategie coordinate anche a livello centrale, logicamente stiamo un po' perdendo terreno rispetto a quello che alle prestazioni invece hanno gli altri paesi.
Ecco, ma in che cosa si ricicla maggiormente in Italia?
Ma il riciclo, diciamo, l'Italia ha delle prestazioni che sono coerenti con la media europea per quanto riguarda il riciclo dei rifiuti urbani, mentre ha una media superiore, un valore di percentuale di riciclo superiore alla media nel caso dei rifiuti speciali. Quindi sicuramente non stiamo parlando solo delle filiere dei rifiuti urbani, stiamo parlando anche della capacità di riciclare i rifiuti, quelli speciali, quelli che sono prodotti nelle attività produttive, nelle industrie.
Allora, Andrea Carli, abbiamo sentito la professoressa, la dottoressa Carla Brunori, e quello che ti volevo chiedere, una delle cose che si dice della pandemia che è uscita recentemente, poi ne chiederò anche un parere alla dottoressa, è proprio quello che recentemente questo famoso spillover, questo famoso salto di specie sia stato fatto perché era in atto poi una deforestazione e quindi poi alla fine i pipistrelli si sono avvicinati a specie più vicine all'uomo e alla fine è arrivato il coronavirus. E tu cosa pensi di questa teoria? E poi che cosa pensi del fatto che l'Italia sia prima in Europa? Ma dà molto orgoglio, anche se la dottoressa ci ha spiegato che stiamo perdendo sempre un po' di terreno.
Guarda, allora, sul primo aspetto devo dire che non ho, diciamo, una conoscenza dei fatti che possa consentire di esprimere una valutazione. Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, direi che il dato che emerge, oltre, diciamo, questo primo dato d'Italia, secondo me l'aspetto che sul quale dovremmo riflettere è il discorso, appunto, degli investimenti, del rallentamento che c'è stato sul fronte degli investimenti e delle difficoltà che troviamo sul profilo, diciamo, dei brevetti, no? Che poi è un problema di tutto il sistema paese, il fatto che l'Italia non riesce a creare le condizioni per la ricerca, perché questo aspetto è un aspetto fondamentale, perché per rendere il sistema nazionale, economico nazionale, competitivo, fondamentalmente negli ultimi anni è stata, diciamo, messa un pochettino in secondo piano. Quindi magari in quel contesto, l'occasione del recovery fund, delle risorse che arriveranno dall'Europa, potrebbe essere anche, diciamo così, l'occasione per rivedere un attimo la politica su questi aspetti e adottare quel tipo di soluzioni che possono consentire anche di valorizzare la ricerca anche e soprattutto in questi settori, che sono settori, diciamo, che possono anche garantire, diciamo, dei ritorni, degli sconti in termini occupazionali, di creazione di forza lavoro, in una situazione in cui, appunto, l'intero paese è stato travolto da questa crisi sanitaria, ma anche economica, insomma.
Ecco, dottoressa Brunori, abbiamo sentito Andrea Carli che appunto parlava di brevetti, eccetera. Quali sono quindi, anche secondo lei, le cose che l'Italia può fare per aumentare questa percentuale di riciclo, no? di poi economia circolare?
Le cose da fare sono tante, sono complesse. L'economia circolare, ricordiamo, appunto, non è solamente il riciclo dei rifiuti, ma un vero e proprio cambio del modello economico, e quindi si parte dal ripensare interamente i sistemi produttivi, anche l'approvvigionamento delle materie prime in entrata, ma anche la progettazione, sentivo prima, insomma, che era già stato menzionato, quindi riprogettare anche i prodotti in maniera che siano riciclabili, riutilizzabili, riparabili e che abbiano una vita più lunga. Menziono un dato, così tanto per dire un dato, semplicemente prolungando di un anno la vita di tutti gli smartphone che sono attualmente in Europa, secondo la Commissione europea consentirebbe di risparmiare ben 2,1 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. E questi sono dati importanti, quindi sicuramente ci sono tante cose che vanno messe in campo, ma l'importante è che non siano iniziative isolate, estemporanee, magari che non sono replicate, che non sono fatte in tutto il territorio in maniera sistematica. E quindi, come dicevo, la cosa più importante è sfruttare, come è stato anche detto dal professor Carli, sfruttare questo strumento del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza quanto più possibile, per mettere in campo delle azioni sistemiche, strutturate, governate, coordinate, e che possano veramente supportare la transizione delle imprese e dei territori verso la circolarità a tutto tondo, perché qui insomma parliamo appunto di prendere un sistema, un modello di produzione e consumo, di gestione dei territori, e di trasformarlo rendendolo più circolare, rendendolo più rigenerativo.
Beh, insomma, è una sfida. Ringraziamo Claudia Brunori, responsabile divisione Enea, e ringraziamo anche Andrea Carli del Sole 24 Ore per essere stato con noi in questa seconda parte. Noi ci sentiamo tra poco.